A Dio sia la gloria. Siamo contenti di cominciare questo nuovo giorno lodando e glorificando il nome del Signore. Altresì sono felice di questi due giorni. Voglio ringraziare il vostro pastore unitamente alla sua consorte. Ci siamo sentiti dei principi in casa vostra. E c'è un versetto che spesso cito intorno alla benedizione di Dio, che possa essere sulla famiglia del vostro pastore in misura pigiata, scossa e traboccante. Ringrazio anche i fratelli del consiglio per l'invito che mi hanno rivolto. Ringrazio Dio anche perché mia moglie mi ha accompagnato in questo viaggio. Ciò è stato in dubbio fino all'ultimo momento, perché la nostra primogenita aveva in programma, si sono sposati il 4 settembre, aveva in programma di venire a casa, e poi abbiamo concordato, facendo slittare questo incontro alla settimana prossima. Adesso può accompagnarmi, perché fino all'anno scorso eravamo una piccola squadra di calcetto, 6 persone a casa, adesso siamo 2 e mezzo, perché vabbè, Tabita si è sposata, i miei suoceri il Signore li ha chiamati con sé, ma Gloria si divide fra casa nostra e l'università. L'anno prossimo, Dio piacendo, conseguirà la laurea e, ahimè, si sposerà e se ne andrà. Per cui rimarremo soli, ma Dio ha in progetto per noi qualcosa di glorioso, qualcosa di meraviglioso. Bene, io voglio dare anche l'opportunità a mia moglie di dire qualcosa. Al contempo vi informo che alla fine del culto, non so, probabilmente non riuscirò a salutare tutti quanti voi. Torneremo a Bari alle 17.15, abbiamo scuola domenicale, c'è il culto adesso, poi 17.15 scuola domenicale, 18.30 culto, ore 21 incontro con i battezzandi, ore 23 ricovero in neurologia. Prendo il vostro saluto. Amen. E lo condividerò questa sera con i credenti che Dio ci dà grazia di curare. Prego, Ginetta.
E voglio ringraziare il Signore per questa bella possibilità che ci ha dato di essere insieme a voi in questi due giorni. Davvero sono stati belli. È bello essere alla presenza del Signore. È la più bella eredità che ci è toccata, davvero lo dico con tutto il cuore. Io ringrazio Dio per tante cose, per come è presente nella mia vita ogni giorno. Ho dato ieri la mia testimonianza un po' nei dettagli, però voglio ringraziare Dio perché davvero non mi ha mai lasciata. Ho cercato il Signore nella mia prima adolescenza e l'ho servito come potevo, con i bambini, con le evangelizzazioni, e posso dire davvero che Dio non ha tolto niente alla mia vita, ma ha aggiunto davvero tanto, la sua benedizione, la sua protezione. E ieri ho raccontato di come Dio mi ha liberata da un cancro, e questo mese, il 23, ogni anno festeggiamo io e mio marito, il 23 saranno 10 anni che Dio ha fatto sparire dal mio occhio destro un cancro.
Alleluia.
Prima che gli uomini mettessero le mani. E davvero io ringrazio Dio, non soltanto perché Lui l'ha fatto, ma perché davvero Lui sa mettere quella pace meravigliosa nei nostri cuori, proprio nei momenti più tristi. Lo ringrazio perché in quell'occasione le nostre due figlie adolescenti hanno dato il cuore al Signore, adesso lo servono entrambe, e davvero posso dire che Dio è grande, Dio è fedele, e io no, con tutto il cuore, veramente con orgoglio, posso dire che questo è il nostro Dio. È stato bello stare con voi, Dio vi benedica.
Serviamo un Dio glorioso, un Dio meraviglioso. Voglio dirvi qualcosa di importante stamattina. Oggi è un giorno di buone notizie. Amen. Innanzitutto la prima buona notizia è che Gesù è in mezzo a noi. Amen. È la Bibbia che lo dice, e non è emozione, o non è soltanto emozione, perché la nostra componente emotiva viene coinvolta dalla sua presenza, ma è molto di più, perché l'emozione è per un istante, per un momento, l'opera di Dio è per sempre. Amen. È un giorno di buone notizie per te. Ci sono 4 uomini... che si espressero in questo modo: noi non possiamo tacere, oggi è un giorno di buone notizie. Chi erano questi 4 uomini? Perché si espressero in questo modo? E qual era la buona notizia che stamattina lo Spirito Santo vorrà comunicare alla tua e anche alla mia vita. Si trova nel secondo libro dei Re, vi invito ad alzarvi, leggeremo soltanto un versetto, poi voglio pregare insieme a voi. Andremo poi a contestualizzare questo versetto, scopriremo, lo ribadisco, chi sono questi quattro uomini e perché si espressero in questo modo. Oggi è un giorno di buone notizie e noi non possiamo tacere. E oggi è un giorno di buone notizie anche per te, noi non possiamo tacere. Secondo libro dei Re, capitolo 7, il versetto che sarà oggetto della nostra meditazione, il versetto 9. Poi pregheremo. Solo a Dio sia la gloria. Ma poi dissero fra di loro: noi non facciamo bene. Questo è un giorno di buone notizie e noi tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo ad informare la casa del re. Preghiamo insieme un attimo il Signore. Signore, siamo qui alla tua presenza. Siamo qui perché tu hai qualcosa di speciale, di unico, di potente, di glorioso da comunicare alla nostra vita. In modo particolare, Signore, ci sono dei cuori che stamattina attendono una risposta e noi crediamo nella tua ispirata e prodigiosa parola. E noi sappiamo che stamattina la tua parola genererà in coloro che l'ascoltano fede, perché la fede viene dall'udire la tua potente parola. Signore, non vogliamo ascoltare la parola di un uomo, stamattina vogliamo ascoltare la tua gloriosa parola. Vogliamo nasconderci all'ombra della croce e dire tutti insieme, all'unisono, o Eterno parla, il tuo servo ti ascolta. Amen. Guida ogni cosa, in Cristo il Re di gloria, benedetto in Eterno. Amen. State pure comodi, alleluia, gloria a Dio. Possiamo dare gloria a Dio. Quello che abbiamo letto, cari fratelli e sorelle, anche amici, è uno dei momenti più tristi della storia di Israele. Il re di Siria, che si chiamava Ben-Hadad, marciò verso Gerusalemme, Israele, e cinse la sua capitale Samaria. La scrittura ci dice che questo assedio durò per molto tempo e gli abitanti di Samaria ad un certo punto realizzarono che le loro risorse alimentari scarseggiavano, anzi questo sarà un periodo nel quale non c'era cibo, non c'era nulla da mangiare. Ora nessuno si spaventi, ma semplicemente per contestualizzare l'avvenimento, addirittura si legge che due donne presero il loro figlio, il figlio di una delle due, e addirittura lo uccisero e lo mangiarono, il primo e unico caso di cannibalismo nella Bibbia. E questo ci dà l'idea del momento difficile che Samaria stava vivendo, circondata dai Siri che volevano conquistare la capitale e dunque tutto il territorio di Israele. Ma la scrittura ci dice che in quel periodo c'era un uomo di Dio, Eliseo, che profetizzò da parte del Signore, dicendo: domani a quest'ora, sono le parole di Eliseo, alla porta di Samaria la misura di fior di farina si venderà per un siclo e le due misure d'orzo si avranno per due sicli, come per dire: domani tutto tornerà alla normalità, domani Dio ci avrà liberato dai Siri, domani splenderà di nuovo il sole su Samaria e su Israele. Ma la scrittura dice che c'era il capitano dell'esercito che quando ascoltò questo da Eliseo si espresse in questo modo. Anche se era il capitano dell'esercito, la scrittura dice che il re si appoggiava sul suo braccio. Il capitano disse: anche se Dio facesse delle finestre nel cielo, questo sarebbe impossibile. Come per dire: non è possibile che domani la situazione possa cambiare, che domani tutto possa tornare alla normalità, come se i Siri non ci avessero mai accerchiato, come se i Siri in un attimo potessero scomparire dalla nostra vista. Ed Eliseo disse: tu lo vedrai, ma non ne mangerai, morirai. E la storia ci racconta, e veniamo al versetto che abbiamo letto, di quattro lebbrosi.
quattro lebbrosi che si trovano alla porta della città e si chiedono che cosa devono fare. Il dialogo fra i quattro è il seguente: se rimaniamo qui alla porta della città, moriremo. Se entreremo nella città, moriremo anche lì di fame. Gettiamoci, questa è la loro espressione, gettiamoci nell'accampamento dei Siri. Forse ci lasceranno vivere, oppure moriremo. E così questi quattro lebbrosi, sull'imbrunire, dice la scrittura, si avviarono all'accampamento dei Siri, cominciarono dalla parte estrema, o si avviarono verso la parte estrema, e anche se ormai il buio era arrivato, scoprirono che tutte quelle tende lasciate dai Siri erano vuote, perché Dio aveva fatto sentire i Siri, dice la scrittura, rumori di carri, di cavalli e poi aggiunge di un numeroso esercito. Per cui i Siri pensarono: Israele si è alleato con l'Egitto e con gli Ittiti e sta marciando contro di noi. Quindi avevano lasciato tutto ed erano fuggiti. Ed è scritto che questi quattro lebbrosi entrarono nella prima tenda, mangiarono o nascosero l'oro che avevano trovato, il vestiario, e poi andarono alla seconda tenda e fecero la stessa cosa. E poi a un certo punto si fermarono e dissero: noi non possiamo tacere. Oggi è un giorno di buone notizie. E la Bibbia dice che tornarono nella città in Samaria, informarono il re, che inizialmente era scettico, e poi dopo aver confermato, dopo che le parole di questi quattro uomini furono confermate, aprì il re la porta della città ed è scritto che il popolo si lanciò sull'accampamento dei Siri. E quel capitano incredulo che aveva detto: oh, anche se Dio facesse delle finestre nel cielo sarebbe impossibile, è scritto che morì calpestato dalla folla. Ma per il popolo, per Israele, per quelle famiglie, per quegli uomini, per quelle donne, per quei bambini, quel giorno era un giorno di buone notizie. Voglio dirti stamattina che anche per te oggi è un giorno di buone notizie. Come può essere un giorno di buone notizie se siamo raggiunti in realtà sempre da cattive notizie? Abbiamo sentito del terremoto, per non parlare del terrorismo, della disoccupazione, delle tasse, della pensione, se riusciremo ad averle, a ottenerle, alle malattie, ai posti, non so se è così da voi, posti in ospedale, da noi non ce ne sono, quando c'è un'urgenza molto spesso li trasferiscono a 40-50 chilometri di distanza dalla residenza dell'ammalato, perché non ci sono posti in ospedale. Dove sono allora le buone notizie? Anche per il periodo Eliseo non c'erano buone notizie, il cielo era plumbeo, o c'erano i Siri, avevano circondato la città, non avevano nulla da mangiare, non avevano nulla per sopravvivere, eppure all'improvviso tutto cambia. Tutta quella situazione così tenebrosa, così buia, cambia in un attimo, perché arriva loro una buona notizia: Dio ha messo in fuga i Siri. Signore, fa che questa buona notizia possa raggiungere stamattina ogni cuore. Come si caratterizza questa buona notizia? La buona notizia che portano questi quattro lebbrosi è la seguente: Dio ha provveduto per noi. Perché la scrittura dice che Dio aveva messo in fuga i Siri. La buona notizia è che Dio provvederà per te. Questa è la buona notizia: Dio provvederà per te. Un lungo assedio, erano state tolte tutte le risorse, abbiamo questo caso terribile di cannibalismo che testimonia della difficoltà del popolo, ma poi questi quattro lebbrosi, vuoi immaginare un attimo con me la scena? Questi quattro lebbrosi che non sanno cosa fare: rimaniamo qui, moriremo, entreremo nella città, sicuramente moriremo, o andremo dai Siri, forse ci uccideranno o ci lasceranno in vita. E quando arrivano scoprono che i Siri sono stati messi in fuga, e dopo aver inizialmente cominciato a prendere i loro denari, i loro averi, i loro vestiti, dicono: non possiamo tacere, non possiamo tacere, non possiamo rimanere in silenzio. È un giorno di buone notizie, dobbiamo dire a Israele che Dio ha provveduto per il popolo, ha provveduto per ogni famiglia, ha provveduto per ogni israelita. C'è una buona notizia anche per te: Dio vuole provvedere per la tua vita. La Bibbia parla della provvidenza di Dio. Il libro della Bibbia è il libro della provvidenza. Non solo la vostra comunità, ma nella comunità di Bari e di Modugno generalmente le famiglie mettono al mondo un figlio. Due sono già troppi, questa è la filosofia, perché si vive un momento di difficoltà. E ci sono diverse famiglie che hanno soltanto un figlio per scelta. E io pensavo intorno alla provvidenza di Dio. Pensavo a un uomo della Bibbia che aveva soltanto un figlio, Abramo. Abramo aveva soltanto Isacco. E un giorno Dio gli dice così: prendi Isacco, il tuo unico figlio, colui che ami, e offrimelo in sacrificio. Unico figlio. Che c'entra questa con la provvidenza di Dio? Seguiamo insieme il cammino di Abramo. Arrivano ai piedi del monte, dove Abramo lascia i suoi servi. Ascoltate l'espressione di Abramo: rimanete qui, noi andremo, adoreremo, notate il plurale, e ritorneremo. Ma come, Abramo, non lo devi offrire in sacrificio, ritornerai, non ritorneremo. Abramo comincia a salire sul monte, sulle spalle del figlio c'è la legna, e il figlio chiede al padre, ad Abramo: padre, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, dov'è l'olocausto? Vi ricordate quello che dice Abramo? Dio provvederà per noi. E poi nel momento in cui sta per offrire suo figlio, ricorderete, l'angelo dell'Eterno gli ferma la mano, c'è una sostituzione, un montone che Abramo offrirà, e Abramo chiamerà quel luogo Yahweh Jireh, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Allora c'è una bella notizia per te: il Signore, l'Eterno, Dio provvederà per ciascuno di noi. Non so il momento che stai vivendo, ma posso dirti che Dio provvederà per te, provvederà per me, provvederà per la vita di ciascuno di noi. Dio fino ad oggi, lo possiamo dire, io posso dirlo, da 32 anni lo conosco, posso affermare questo: fino ad oggi Dio ha provveduto per me. C'è un avvenimento molto bello che riguarda la vita di Samuele. È scritto che Israele si fermò in una località per affrontare i Filistei, e la Bibbia dice che i Filistei si organizzarono per attaccare Israele. La località era Mispa, e andarono da Samuele e gli dissero: Samuele, prega per noi. E Samuele non soltanto pregò per il popolo, ma offrì un vitello da latte all'Eterno. E si legge che prima che ci fosse questa battaglia, Dio mise in fuga i Filistei. E allora Samuele pose in questa località una pietra e definì quel luogo Eben Ezer, affermando, e credo che la maggior parte di noi stamattina può dirlo, è la provvidenza di Dio: fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Fino qua, il domani non ci spaventa, perché sappiamo che come Dio ci ha soccorsi fin qui, continuerà a farlo tutti i giorni della nostra vita. Dio è l'Iddio che provvede per noi. Molto spesso ci raggiungono cattive notizie e ci chiediamo: ma Dio provvederà per noi? Notate il contrasto fra il capitano dell'esercito ed Eliseo. Eliseo dice: guardate che domani mattina tutto cambierà. Il capitano che dice: è impossibile, anche se Dio facesse delle finestre, questo è impossibile. Quanti somigliano al capitano? Non soltanto non credono, non soltanto loro non credono, ma vorrebbero che neanche gli altri ci credano. Voglio dirti stamattina una cosa importante: attenzione a chi frequenti, attenzione a cosa ascolti, perché gli altri vorrebbero influenzarti negativamente e vorrebbero farti arrivare questa brutta notizia: Dio non provvederà per te. Attenzione a quello che senti, attenzione a quello che vedi. Sapete, un giorno un uomo portò dai discepoli suo figlio che era posseduto, e i discepoli non riuscirono a liberarlo. E allora questo padre si rivolse a Gesù, ed è scritto che quando ci fu l'incontro fra Gesù e questo ragazzo posseduto, questo giovane, dice la scrittura, che cadde a terra. Sapete cosa dissero i presenti? Fai attenzione a quello che ascolti. I presenti dissero: è morto. È morto. Gesù lo rialzò e lo dette a suo padre. Fai attenzione a quello che ascolti. Quando Giobbe si ritrovò con col corpo riempito di quelle piaghe, dalla testa fino ai piedi, sua moglie gli disse: ma ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Fai attenzione a quello che ascolti. Quando i tre amici di Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego, si rifiutarono di adorare quella statua alta 3 metri nella valle di Dune, il re li chiamò arrabbiato e gli disse: se voi non vi prostrate al suono degli strumenti di fronte a questa statua, sarete gettati nella fornace ardente che sarà resa tale 7 volte di più. Fai attenzione a quello che ascolti. Perché il padre del posseduto riebbe suo figlio liberato. Giobbe riebbe il doppio di quanto aveva perso, e i tre giovani nella fornace ardente potettero vedere la gloria di Dio. In tre entrarono e scoprirono che qualcuno era al loro fianco, ed era una teofania, un'apparizione di Cristo nell'Antico Testamento. Fratello, sorella, amici, facciamo attenzione a quello che sentiamo. Gli altri vorrebbero invalidare, inficiare la nostra fede, ma noi stamattina vogliamo dire: io so in chi ho creduto e lui provvederà per me. È un giorno di buone notizie per te. Circa 9 anni fa avevamo una comunità, qualcuno qui presente la ricorderà, la nostra comunità di Modugno era di solo 80 metri quadri. La chiesa era non piena, strapiena. Le persone arrivavano e non riuscivano ad entrare, andavano via. La nostra chiesa era una vecchia stalla, un tunnel senza finestre. Avevamo costruito per tenere dei posti un soppalco dove c'era la musica e dove c'erano una decina di posti. E abbiamo detto in sede di consiglio di chiesa: noi dobbiamo vendere questo locale. Qualcuno ci ha detto: e vabbè, ma cosa possiamo ottenere da una vecchia stalla? E io ho pensato: Dio provvederà per noi. Chiediamo, e questa è l'incoscienza, chiediamo 120.000 euro. Qualcuno ha detto: per 80 metri quadri, un'ex stalla senza finestre, 120.000 euro? Ho messo fiducioso il vendersi fuori dalla chiesa, in attesa che il cellulare squillasse. Quante telefonate riceverò? Una sola, di una donna che mi chiede: pastore, quanto costa il locale che avete messo in vendita? Quanto chiedete? E io gli ho detto: beh, signora, lo venga a vedere, non parliamo per telefono di prezzo. No, 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 lo conosco. Quanto chiedete? Vabbè, signora, ci possiamo incontrare, mi può dire per piacere quanto chiedete? 120.000 euro, lei è pazzo, e mi ha chiuso il telefono. Sono andato dai fratelli del consiglio, ho detto: una sola telefonata, è andata male. E poi è successo qualcosa di particolare, la provvidenza di Dio. Un uomo, l'uomo più ricco di Modugno, si chiama Peppino Longo, si è presentato in chiesa e mi ha detto: ho visto il vendersi, sono interessato. Quanto chiede? Gli ho risposto: 100.000 euro. Mi ha detto: non ho capito, 100.000 euro. Puoi ripetere per piacere, vi sto dicendo la verità. Ho preso coraggio: 120.000 euro. Le basta la stretta di mano? Lui a me. Ho detto: certo. Le faccio un bonifico? Ho detto: no, guardi, signor Longo, no, chiamami Peppino. Peppino, noi stiamo vedendo un altro locale. Se riusciamo con quello che abbiamo, allora insomma ci vediamo. È inutile che adesso mi mandi il bonifico. E quando è andato via, ho detto: Signore, tu sei grande. Amen. Poi mi hanno chiesto: pastore, ma perché non ha battuto ciglio? Qualcuno spirito ha detto, non è che c'è il petrolio sotto e noi non lo sappiamo. In realtà, il locale che avevamo visto, 300 metri quadri, non siamo riusciti a concludere. Ho chiamato Peppino e ho detto, guarda che per il momento non riusciamo a venderlo perché quel locale di 300 metri quadri non siamo riusciti ad acquistarlo perché c'erano dei problemi e quindi ci rimettiamo alla ricerca. E mi ha detto, io ho una struttura che ho comprato, un vecchio asilo, non posso darti la parte di sotto, ma vieni a vedere la parte di sopra, forse la puoi ottimizzare. Siamo andati al primo piano di questa struttura, vi garantisco era molto bella, molto bella. Ho detto, per noi andrebbe bene, ma c'è un problema, gli ho detto, e sarebbero le scale. Abbiamo comunque degli anziani, le donne con il passeggino. Ho detto, per cui non per noi, il locale va bene, anzi, però il fatto che sia collocata al primo piano ci crea dei problemi. Ha cercato di conquistarmi, lui un imprenditore. Mi ha detto, Mimmo, io ti costruisco un ascensore, bella, trasparente, panoramica. E mi ha detto, immagina la sposa che sale con questo ascensore. Ho detto, wow, bellissimo. E gli ho detto, scusa, per il morto come facciamo? Mi ha chiamato il giorno dopo. Questa è la provvidenza di Dio. Ha detto, voglio farti vedere la struttura di sotto. Siamo andati, 800 metri quadri. Il vostro pastore l'ha vista. Dicasi 800, 80, 800. Io la chiamo provvidenza di Dio. 80, 800. Ora, io so di essere abbastanza infantile per certe cose, perché ogni tanto l'adolescente che è in me viene fuori. E quando sono entrato e ho visto questa struttura, senza farmene accorgere da lui, non so se lo sapete, quando dopo la guerra dei sei giorni Israele entrò a Gerusalemme, si ritrovò dinanzi al muro del pianto e poggiò le mani al muro del pianto e si espresse così, e mai più Gerusalemme ti lasceremo. E io mi sono appoggiato alle mura, mai più ti lascerò. E abbiamo comprato il locale che il vostro pastore ha visto. Però voglio concludere, voglio che possiate riflettere su questo, intorno alla provvidenza di Dio. Perché quando c'è stata la dedicazione, lui è venuto, mi ha fatto un piccolo discorso che poi è stato profetico. Perché ha detto, io spero che questa chiesa possa diventare come la casa del figlior prodigo, possa essere pronta ad accogliere tante anime bisognose. È stato, davvero è stato profetico per chi conosce la storia della nostra comunità. E poi quando si è seduto ha detto, io adesso devo andare. E ha detto, no, come? Viene la parte più importante, la predicazione. E mi ha detto, no, no, mia moglie che era seduta al primo posto, mi ha detto, appena ti faccio cenno, ci alziamo e ce ne andiamo. In realtà la moglie è rimasta lì, toccata dalla parola di Dio. Amen. Io dico una cosa simpatica, questa è la provvidenza di Dio. Eravamo forse quel giorno 600 persone, mentre mi salutava mi ha detto, Mimmo, ma tu ti sei chiesto perché ti ho dato 120.000 euro per quel locale? Ho detto, certo, me lo sono chiesto. Ho detto, domani ci prendiamo un caffè e te lo dico. Questa è la provvidenza di Dio. E così di fronte a un caffè mi ha detto, ascoltami, tu sai dove io abito? E gli ho detto, sì, proprio nella parte attigua alla nostra vecchia comunità. Ho detto, quando io la sera tornavo stanchissimo dal lavoro, c'era mia moglie che mi tormentava e mi diceva, Peppino, caccia gli evangelisti, non fanno altro che cantare, gridare, caccia gli evangelisti. E io quando ho visto vendersi, ho pensato, e se viene un pub, e se viene, non so, una pizzeria, e subito, quando mi hai detto in modo così chiaro 120.000 euro, io ho detto, lo compro. Io voglio incoraggiarvi, è un giorno di buone notizie. Dio provvederà per te. A volte noi vogliamo pianificare i piani del Signore. Dio farà questo, Dio farà quest'altro. È vero, ci pensiamo noi a come Dio deve intervenire. ma la buona notizia è che Dio provvederà per te, ma fidati di Dio.
Amen.
Vuoi dirlo stamattina insieme a me? Signore, io mi fido di te. Tu provvederai per me. Ora prendi questa buona notizia e custodiscila nel tuo cuore. E affronta questa nuova settimana, cominciare da domani, con questa certezza nel cuore. Dio provvederà per me. Dio provvederà per me. Non dire a Dio come provvederà, perché il suo piano è migliore del tuo. I suoi pensieri non sono i tuoi pensieri, le sue vie non sono le tue vie. Lo ripeto, quello che dobbiamo dire, che voglio dire è: Signore, io mi fido di te. È un giorno di buone notizie. Non soltanto la provvidenza di Dio, Dio provvederà per te, ma è un giorno di buone notizie, la vittoria sui nemici. Immaginiamo di nuovo la scena, questi quattro lebbrosi vanno all'accampamento, si muovono sull'imbrunire, quindi arrivano di notte, e entrano nella prima tenda, non c'è nessuno. Nella seconda, dice la scrittura, non c'è nessuno, e anche se hanno nascosto le cose di valore che hanno incontrato, dicono: non possiamo tacere, è un giorno di buone notizie, non possiamo rimanere in silenzio, è un giorno di buone notizie. Stamattina un lebbroso toccato dalla grazia di Cristo Gesù vi sta dicendo: è un giorno di buone notizie, tu avrai la vittoria sui tuoi nemici. Ora, io ho sentito, ero molto giovane, una predicazione al riguardo. E questo predicatore, da me molto stimato, diceva così: che i siri sentirono, è usato questo verbo, un rumore di carri, di cavalli e un grande esercito, un rumore di un grande esercito. Pensarono: Israele si è alleato agli ittiti e agli egiziani. E questo fratello diceva che probabilmente, questo era il suo pensiero, che quel giorno ha toccato il mio cuore, probabilmente i passi di questi quattro lebbrosi che andavano verso l'accampamento, Dio li aveva amplificati. E per questo i siri erano fuggiti. Probabilmente è così. Io invece ho una visione, come dire, prettamente biblica, che è la seguente. Io credo che quel giorno, davanti ai quattro lebbrosi, camminava l'Eterno.
Amen.
E i siri, quando sentirono questo rumore, pensarono: c'è un grande esercito, ci sono cavalli, ci sono cavalieri, ci sono carri, lasciarono ogni cosa e fuggirono. Voi mi domanderete: da dove viene questa certezza biblica? E ho pensato all'esperienza di Davide, che è nascosto, dice la scrittura, dietro i gelsi. C'è una valle chiamata Refaim, e ci sono i Filistei, e Davide e la sua gente deve affrontare i Filistei. E Dio gli dice così: quando sentirete rumore di passi, allora lanciatevi sui Filistei e ottennere una grande vittoria. E quante volte? 87 volte nella Bibbia si legge che Dio dice: io andrò davanti a te, io andrò davanti a te. E se vedete questi 87 versi, trattasi sempre di guerre, trattasi sempre di battaglia. Oh, c'è una buona notizia per te: nella tua battaglia non sei da solo. Oh, Dio marcia davanti a te. Io andrò, dice Dio, davanti a te, io ti darò la vittoria. E come dicevo ieri, lo voglio dire anche stamattina, la vittoria è nostra nel nome di Gesù. Fatevi un attimo riportare per mano, perdonate questa espressione, di nuovo nella valle dei terribili. Un attimo solo, ieri ne abbiamo parlato in modo abbastanza ampio, ma torniamo un attimo in quella valle per scoprire insieme due cose. Forse saranno delle peculiarità per te, saranno forse due cose che ascolterai per la prima volta. Ma voglio che tu abbia questo bene in mente, che possa rimanere anche nella tua memoria per sapere come affrontare i nemici. Si legge, questo è il primo aspetto, che quando Davide disse intorno a Golia: chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? È scritto che la cosa fu riportata a Saul, che lo fece chiamare. Ora, oggi, se avete tempo, leggete questo avvenimento, che è espresso così: Saul che fa chiamare Davide, Davide che arriva. Vi prego, leggetelo, perché questo benedirà anche la vostra vita. Sapete qual è la prima espressione di Davide? Davide non è che si presenta alla corte del re e dice: buongiorno, io sono l'ottavo figlio di Isai, mio padre era preoccupato e mi ha mandato per vedere come stanno i miei figli e io ho visto il gigante e mi sono espresso in questo modo. No, la prima frase che dice Davide, ricordatelo, la prima frase che Davide dice entrando alla corte del re è: nessuno si perda d'animo a motivo di Goliat. Allora c'è una buona notizia per te: non perderti d'animo a motivo di Goliat, perché cadrà nel nome dell'Eterno degli eserciti. E poi il secondo aspetto, ricordatelo, perché questa è la strategia per affrontare il nostro nemico. Versetto 44, è scritto che Goliat vide Davide e gli disse, notate, oggi io ti darò in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Verso 44, due versi successivi, Davide dirà, ve lo voglio leggere, darò oggi stesso il cadavere dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Cioè, Goliat usa questa frase, oggi ti darò in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Davide risponde nella stessa maniera, non soltanto tu, ma anche tutto l'esercito dei Filistei. Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Il linguaggio che userà Goliat è lo stesso che ripropone Davide. Dov'è la differenza? La differenza è che se leggete i versi di Davide da quando comincia a parlare a Goliat per 9 volte, lo voglio sottolineare questo, per 9 volte si appella a Dio. Oggi ti taglierò la testa, tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, l'esito della battaglia dipende dall'Eterno, oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani. 9 volte si appella a Dio, Dio, l'Eterno, il Signore mi darà la vittoria, il Signore, oh, attraverso di Lui ti taglierò la testa, il Signore, l'Eterno, il Signore. Allora voglio dire a voi e a me, è un giorno di buone notizie, perché con Dio noi vinceremo. È una buona notizia anche per te che stai affrontando il tuo gigante. Avrai la vittoria nel nome di Cristo Gesù. È un giorno di buone notizie. Non so come si chiama il tuo nemico, ma so come si chiama il mio Signore, l'Eterno, l'Onnipotente, El Shaddai. E concludo. È un giorno di buone notizie. Dio provvederà per te. Questi 4 lebbrosi dicono, non possiamo tacere, è un giorno di buone notizie, dobbiamo dirlo al re, dobbiamo dirlo a Israele, è un giorno di buone notizie, i nemici sono fuggiti, hanno sentito un rumore di carri, di cavalli e di grande esercito, di numeroso esercito e sono fuggiti. E poi c'è l'ultima buona notizia, Dio ha preparato stamattina per te un miracolo, lo ripeto, Dio stamattina ha preparato per te un miracolo. Se leggete la storia, scoprirete che per 3 volte, fratello Davide, per 3 volte, Eliseo dirà, domani a quest'ora, domani a quest'ora, domani a quest'ora, tutto tornerà alla normalità, domani a quest'ora. Voglio dirti che quando gli uomini di Dio parlano, stabiliscono un tempo. Quando Dio ti parla, ha stabilito già il tempo del miracolo. L'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio. Eliseo dirà ad una donna sterile, fisserà anche per lei questo periodo, l'anno prossimo. In questo stesso periodo tu abbraccerai un figlio. Un tempo stabilito. L'ufficiale del re che fece un lungo viaggio, per chi conosce un po' la geografia, da Capernaum a Cana, ci voleva un giorno di cammino, lo dicono anche gli evangelisti, e da Cana tornò a Capernaum. Andò a Cana perché c'era Gesù, è il secondo miracolo di Gesù, perché suo figlio era ammalato e Gesù disse va, tuo figlio vive, e lui tornò a casa, ed è scritto che i servi gli andarono incontro, e lui chiese, a che ora è successo questo? Esattamente quando Gesù gli aveva detto, va, tuo figlio vive, E del centurione è scritto che andò da Gesù perché il suo servo era ammalato. Si legge questa frase: in quella stessa ora il servo fu guarito. C'è un tempo. C'è un tempo, è un tempo di miracoli, è un tempo nel quale Dio ti visita, è un tempo nel quale Dio ti benedice, è il tempo nel quale Dio ti tocca, è il tempo nel quale Dio manifesta la sua gloria, è il tempo nel quale all'interno delle nostre famiglie vediamo Dio operare. C'è un tempo di miracoli per me e per te. E stamattina vogliamo dire insieme: Signore, facci vedere la tua gloria. Che sia questo stamattina un periodo di miracolo per la tua vita. Oh, Dio è potente, come quel giorno, è potente, l'ho stabilito Lui, a cambiare in un attimo le situazioni. L'uomo non può farlo, ma Dio tutto è possibile. È un tempo di miracoli per te, come lo è stato per me. Abbiamo sofferto tanto come famiglia, ma vorrei che tu ricordassi questa frase. A volte ci lamentiamo per le nuvole nere, ma quelle nuvole nere manderanno una pioggia di benedizione. Lo voglio ripetere, quelle nuvole nere sulla tua famiglia manderanno una pioggia di benedizione. La nostra famiglia ha sofferto tanto, ma tanto ha visto la gloria di Dio. Se vede, il 4 settembre, poi concludo, si è sposata mia figlia, la quale ha voluto, cosa che forse non è mai successo, ha voluto che io presiedessi, predicassi e la sposassi civilmente. Un giorno ho detto: dai, ci sono diversi pastori, scegliere uno fra di loro. Poi c'era la possibilità, anche se questo non si è realizzato, che veniva il presidente e ha detto: no papà, devi predicare tu. Pensate che un giorno mi ha minacciato e mi ha detto: se non predichi tu, io non mi sposo. E mia moglie mi ha detto: non insistere. E nel matrimonio io ho raccontato un aneddoto della nostra vita che pochi sanno. Non so perché lo abbiamo custodito nel nostro cuore. Tabita è nata Settimina, è nata che pesava 1,7 kg, ma non è stato questo il problema. Come tutti gli immaturi, aveva un'immaturità, diciamo, delle vie epatiche biliari, ha avuto un ittero i primi giorni altissimo. Pensate che, non sapendolo i medici come gestire, era l'ospedale dove io lavoravo, ho lavorato lì 10 anni in sala operatoria, non sapendo come gestire questo ittero, questo giallore sulla cute, gli hanno dovuto fare, questa è la prassi, si chiama exsanguinotrasfusione, cioè attraverso la vena umbilicale gli hanno tolto il sangue che aveva in circolo e ne hanno messo sangue fresco, onde cercare di far abbassare la bilirubina, perché se si fissa poi alla base del cervello può procurare grandi problemi neurologici. Noi abbiamo tenuto, ahimè, 40 giorni Tabita nell'incubatrice. Non abbiamo avuto la gioia, come gli altri genitori, di averla fra le nostre braccia, non abbiamo avuto la gioia di un allattamento naturale. E quando l'andavo a trovare negli spazi di tempo del lavoro, rimanevo incollato dietro l'incubatrice. Ricordo che una collega mi ha detto: Mimo, apri la finestra dell'incubatrice, infila la mano, falli sentire il contatto, anche se così piccola ha bisogno di questo. Io, quasi tremando, ho aperto la finestrella, ho introdotto la mano, ma semplicemente per pregare per lei e per dire: Signore, facci vedere la tua gloria. 40 giorni, sono stati i nostri 40 giorni nel deserto. Poi, quando è stata dimessa, e questo è quello che non abbiamo mai raccontato, se non il giorno del matrimonio, avevo una struttura di acciaio particolare che cominciava dall'ombelico e terminava oltre il malleolo, oltre la caviglia. Sembrava un extraterrestre. Pensate che quando lo portavamo in giro, le persone ci fermavano, persone che non conoscevamo, e ci chiedevano: che cos'ha la bambina? Che cos'ha la bambina? Il primario di ortopedia aveva detto che doveva tenere quella struttura in acciaio con delle fasce, perché aveva avuto una setticemia e il pus si era annidato a livello della gamba, a livello dell'articolazione femorale, e doveva rimanere così, in modo tale che con questa ampiezza delle gambe in modo tale che crescendo la testa del femore poteva essere annidata nella cavità. E questo procurava in noi, perdonate se dico questo, grande disagio. Quasi c'erano momenti preferivamo non uscire, dovunque andavamo ci fermavano. Ma cos'ha la bambina? Cos'ha la bambina? E poi fargli il bagnetto per noi era diventato un problema, dovevamo sfasciare tutta questa struttura, fare il bagnetto, poi rimettere la struttura che gli procurava dolore. E questo, col passare delle settimane, ha creato grande disagio nella nostra vita. Una sera mia moglie ha detto, buttiamola via. Ho detto, come buttiamola via? Ogni una settimana sì, una no, andiamo dallo specialista che la controlla. E mia moglie ha detto, no, buttiamola via questa struttura. L'abbiamo sbendata, ho preso la struttura e l'ho messo nello stanzino e mi ha detto no, devi buttarlo nel cassonetto dell'immondizia. Come nel cassonetto dell'immondizia? Altrimenti diventerà una tentazione per noi. Domani ci svegliamo e lo andiamo a prendere. Sono uscito e ho buttato questa grossa struttura nel cassettone dell'immondizia. Mi sono addormentato alle 2 di notte, soltanto quando ho sentito il rumore del camion che arrivava e svuotava il cassettone dell'immondizia. E poi ogni giorno avevo la mia tentazione. Arrivavo in ospedale, questo fa sorridere, ma dopo, però mi ha fatto anche riflettere. Arrivavo in ospedale e trovavo il primario. Mimmo, quando mi porti Tabita? Quando mi porti tua figlia? Vediamo, professore, la settimana prossima. Va bene, ok, mi raccomando, non ti dimenticare. Il giorno dopo lo incontravo di nuovo. E poi di nuovo. Pensate che un giorno, questo vi farà sorridere, ma è quello che ho vissuto io, sono entrato nell'ospedale, sono andato vicino all'ascensore, lui non c'era, ho premuto il tasto dell'ascensore guardandomi al lato e di dietro, si è aperta la porta dell'ascensore e lui stava dentro. E mi ha detto, quando mi porti tua figlia? E io lì ho avuto il coraggio, ho detto, professore, noi abbiamo bruttato quella struttura. Ha detto, ma tu sei pazzo, sei folle. Tua figlia non riuscirà mai a camminare, ma sei folle, portami tua figlia. Non gliel'ho mai portata. Ora, è difficile per me trasmettere quello che è stato il nostro combattimento contro i nostri siri che ci avevano circondato. Ma io ogni giorno pregavo, io e mia moglie, Signore, fa che possa camminare, fa che non possa avere problemi. E dopo il conseguimento del primo anno ho cominciato a mettere i primi passettini. E poi in modo sempre più spedito. E poi camminava a casa, a destra e a sinistra. Un giorno gli ho detto, amore, vieni con me, da solo. L'ho messo in macchina, sono andato nel reparto di ortopedia e con Tabita sono andato e ho detto, buongiorno professore, c'è mia figlia che la vuole salutare. Gli ho detto, ah, è lei, com'è cresciuta, com'è bella. Tabita, vai avanti e dietro. È andata avanti e dietro. Ho detto, professore, loro conoscevano la mia fede. Noi abbiamo avuto fede che Dio sarebbe intervenuto. Ora io voglio dirti a conclusione di questa predica, è un giorno di buone notizie per te. Non abbiamo un Dio piccolo, abbiamo un Dio grande. Abbiamo un Dio meraviglioso del quale ci dobbiamo fidare. Non so qual è la tua situazione, ma so che Dio provvederà per te. Non so da che cosa sei assediato, quali sono i problemi che assediano la tua vita, ma quello che posso dirti, prima per parola di Dio e poi per esperienza personale, Dio è il tuo potente liberatore. Non so il momento che stai vivendo, ma Dio ha preparato un miracolo per te, un miracolo. Mi viene adesso in mente, poi preghiamo, mi viene in mente l'esperienza di Jairo, quando andò da Gesù, disse la mia figliuola sta per morire, vieni. Metti la tua mano sulla mia figliuola ed essa vivrà. E Gesù ha consentito, era il capo della sinagoga. La scrittura dice che strada facendo una donna che aveva un'emorragia afferrò il lembo della sua veste, fu guarita. E la scrittura dice che questa donna paurosa e tremante gli raccontò tutta la verità. Dunque Gesù si fermò. Quanto durò quello stop? Io presumo diverso tempo, considerando che questa donna testimoniò del suo flagello che durava da 12 anni, era andata dai migliori medici senza avere alcun beneficio. Anzi, Luca, che è un medico, dice che era piuttosto peggiorata. E poi, dopo aver licenziato questa donna, Gesù riprende il viaggio verso casa di Jairo e gli arriva la notizia, una brutta notizia per Jairo. Lascia stare il maestro, non lo scomodare più, dice un'altra versione, la tua figliuola è morta, la tua figliuola è morta. Oh, ascolta quello che Gesù disse a Jairo, perché stamattina lo dice anche al tuo cuore, un giorno di buone notizie. Gesù dirà a Jairo, e stamattina a te, non temere, soltanto continua ad avere fede. Voglio dirlo stamattina insieme a voi, Signore, aumentaci la fede. Andò a casa di Jairo, mise fuori tutti, rimase soltanto con i genitori, rimase soltanto con Pietro, rimase con Giovanni, con Giacomo, e disse a questa bambina: Talita, come io te lo dico, alzati. Fu un giorno miracoloso per quella famiglia. Dio ha in serbo un miracolo anche per te. Che devo fare? Amico, stamattina metti la tua vita nelle mani del Signore. È il posto migliore per te. Qualche fratello, sorella, famiglia mi chiederà: che devo fare? Fidati di Dio. Impara a fidarti di Dio, a non lasciarti influenzare da quello che i tuoi occhi naturali vedono, a non lasciarti influenzare da quello che le tue orecchie naturali ascoltano. Se vuoi che qualcuno influenzi la tua vita, sia lo Spirito Santo. Amen. Digli stamattina insieme a me: Signore, io mi fido di te. Amen. Chiniamo il campo, adoriamo per un attimo il Signore.